Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Oggi 23 aprile, festa di San Giorgio, facciamo i nostri più cari auguri a Papa Francesco nel giorno del suo onomastico.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia, lo facciamo naturalmente con Suor Cristina Cruciani, liturgista. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Siamo nel tempo di Pasqua, come dicevamo negli incontri precedenti, tempo di prime comunioni e di cresime, ma anche tempo di matrimoni.
Anche perché è primavera, è un bellissimo periodo questo del tempo di Pasqua, e quindi anche i matrimoni si celebrano in questo tempo. L'altro ieri poi, nella domenica quarta di Pasqua, abbiamo pregato per tutte le vocazioni e sono state fatte in varie diocesi le ordinazioni sacerdotali o anche professioni religiose. E questo grande sacramento, così lo chiama San Paolo, che è il matrimonio, è una vera e propria vocazione ed è particolarmente curato dalla Chiesa anche nella ritualità della celebrazione sacramentale. Dalla riforma liturgica abbiamo due edizioni del rito del matrimonio, e nella seconda è stato arricchito e anche nella traduzione italiana sono state messe delle particolarità, insomma, che possono interessare più l'Italia.
E oggi vedremo insieme a lei alcuni aspetti proprio liturgico-rituali del sacramento.
Sì, strettamente rituali celebrativi, perché la dottrina del sacramento sarebbe molto ampia e forse chiederebbe tanto tempo. E certamente il matrimonio di per sé è già un contratto civile ed esiste ed esisteva anche al di fuori della religione cristiana. È Gesù che ne ha fatto un sacramento, cioè ha stabilito il matrimonio cristiano come un segno sacro, cioè un simbolo, quindi un sacramento che rende al vivo, che è il grande segno di ciò che è il rapporto tra Gesù, tra Dio e l'umanità, tra Gesù e la Chiesa, e quindi rimanda all'unione di Cristo con la Chiesa, che è l'umanità nuova che Dio ha sposato. Le nozze tra Dio e l'umanità sono avvenute nel grembo di Maria, come dicono i padri della Chiesa. È lì che Dio ha detto all'umanità: tu sei osso delle mie ossa e carne della mia carne, l'espressione che Adamo disse quando vide Eva per la prima volta, come un bellissimo canto che è risuonato, il primo canto che è risuonato nella Bibbia. Gli sposi cristiani sono segno di questa unione tra Dio e l'umanità. E naturalmente questo anche comporta, insomma, delle immagini nella ritualità.
Ecco, vediamo insieme a lei quelle più significative, soltanto alcune ovviamente,
soltanto
perché sono
alcune,
molte.
Sì, le più belle, direi le più anche evidenti. Per esempio l'abito della sposa. La sposa normalmente è vestita di bianco, è bellissima, un abito unico, singolare, che indossa solo quel giorno, ed è bianco come richiamo al battesimo, all'abito battesimale bianco, ma lei anche ornata, insomma, in maniera bella, semplice, elegante, ma fa pensare appunto alla sposa dell'Apocalisse. In questo libro lo leggiamo al capitolo 21, la Gerusalemme celeste che scende da Dio, dal cielo, pronta come una sposa per il suo sposo. Quando la sposa entra in chiesa, magari accompagnata da suo padre, lei è proprio l'immagine della Chiesa. E poi nel rito del sacramento, anzi comincia proprio così, nei riti d'ingresso, la memoria del battesimo, quindi l'abito battesimale, la memoria del battesimo al battistero, dove appunto vengono rinnovate le promesse battesimali, e questo appunto è l'introduzione nella celebrazione rituale, poiché il sacramento del matrimonio nasce anch'esso dal battesimo.
Qualche indicazione per quanto riguarda i fiori per lo spazio liturgico?
Normalmente le spose ci tengono anche molto, li scelgono con cura i fiori per il loro matrimonio, e non è tanto per fare un salotto, insomma, più o meno ornato, no? È per ricreare un ambiente dell'incontro nuziale che è pieno di colori, di profumi e quindi di fiori. È un ricordo del primo giardino in cui la prima coppia umana, Adamo ed Eva, chiamiamoli così, insomma l'uomo e la donna, si incontrarono, e lì fu lo spazio della prima coppia, ma anche il Cantico dei Cantici, come pure il Giardino della Risurrezione del Signore, dove la nuova umanità rinnovata dal sangue di Cristo incontra lo sposo risorto. Emblematici sono appunto gli incontri di Maria di Magdala con Gesù risorto. I fiori sono lì per creare appunto questo ambiente nuziale, e insieme all'acqua, insomma, sono elementi della natura che partecipano a questo evento nuziale, ne fanno anche, diremmo così, parte.
Vediamo un po' invece la formula, quindi il rito più nello specifico.
Nel rito rinnovato, appunto, la formula è stata modificata, forse diremmo proprio perfezionata, e si esprime l'accoglienza reciproca degli sposi. Il cosiddetto consenso, viene detto: accolgo te come mio sposo, accolgo te come mia sposa. Si accolgono e si consegnano nello scambio poi degli anelli, che esplicita questa consegna e questo impegno di fedeltà. Gli anelli diventano appunto il segno di amore e di fedeltà. Sugli sposi poi viene invocata la benedizione del Signore, che è una vera e propria epiclesi, e a questo punto ci può essere anche il rito della incoronazione, e anche il rito della velatio, cioè un velo che si stende su entrambi gli sposi, che indicano appunto la presenza, la nube dello Spirito che crea la loro comunione cristiana di sposi cristiani. La benedizione nuziale può avvenire subito dopo il consenso, quindi dopo la liturgia della parola, oppure dopo il Padre Nostro, dove prepara molto bene la comunione. È una preghiera bellissima che non possiamo commentare, ma che certamente nella preparazione al matrimonio agli sposi verrà fatta conoscere e anche spiegata. Per la prima volta nella messa in cui celebrano il loro matrimonio, perché non dimentichiamo che il matrimonio può essere anche celebrato per ragioni particolari nella sola liturgia della parola, ma se è celebrato nella messa, per la prima volta parteciperanno all'Eucaristia come sposi, e sono anticipo anche del loro dono reciproco nell'atto coniugale, che è poi l'epiclesi vera e propria del rito del matrimonio, cioè la santificazione degli sposi cristiani. Certamente per i cristiani è un'esperienza grande della presenza del Signore, e diciamo questo impegno anche di indissolubilità e di fedeltà che ha radici nell'unicità di Dio, noi lo chiediamo, io come suora insomma pretendo anche questa fedeltà, perché mi racconta che cosa avviene tra Dio e l'umanità, tra me e Gesù, insomma. E quindi il matrimonio cristiano è indissolubile perché Dio è uno, perché è sempre uguale a se stesso, perché è fedele a se stesso ed è fedele all'umanità.
Sor Cristina, grazie, per oggi ci fermiamo qui. Ricordo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Grazie a tutti voi, a presto.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi di far la guerra, ambire poi alla pace. E nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero poche stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. E mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, ma torno a te che sei per me.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima, quinta domenica di Pasqua, la liturgia propone un brano dal capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni, versetti 31-35. Don Fabio.
Ecco, un altro breve Vangelo, densissimo e meraviglioso. Gesù ci dice il testo liturgico, quando Giuda fu uscito dal cenacolo, parla della sua gloria. Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. È giusto che la liturgia non abbia cominciato la sua proclamazione senza citare Giuda, perché è proprio qui la gloria. Perché noi vedremo che il testo ha questa parte sulla gloria e curiosamente il comandamento sull'amore, che dobbiamo vedere per come è veramente, non per come magari una sovralettura da già sentito, da abitué ci può portare a credere di ascoltare. Allora, che gloria è comparsa in questo momento? Quella che compare di fronte a Giuda. Gesù ha lavato i piedi a Giuda. Gesù ha dato il boccone dell'ultima cena a Giuda. Gesù ha dato se stesso all'uomo che lo sta tradendo. E Gesù è perfettamente consapevole di quello che Giuda sta facendo. I discepoli non capiscono perché lui esca, ma Gesù lo sa, anzi lo invita a fare, lo invita ad andare fino in fondo, nel senso che non lo ferma, non lo impedisce nel suo piano, perché sa Gesù che in questo c'è sotto il piano misterioso, straordinario di Dio. Si deve manifestare la gloria di Dio. E che cos'è la gloria di Dio? Uno spettacolo magniloquente, sbrilluccichino, pieno di luci e di tuoni? No, l'amore al suo nemico. Ciò che compare è come Gesù ama. Ama con generosità l'uomo che lo porterà al massacro, l'uomo che lo porterà alla distruzione, l'uomo che lo consegnerà, dove non c'è solamente il già abbastanza agghiacciante aspetto fisico, c'è quello morale, questo uomo arriverà, lo bacerà, il segno di un amico che dovrebbe essere dalla sua parte, qualcuno che ci tradisce, qualcuno che amare chi ci sta trattando con sotterfugio, e ne sappiamo il sotterfugio, amare chi ci butterà giù da un burrone per un calcolo totalmente sballato, per una monetizzazione agghiacciante. Ecco, amare questo uomo è la dimensione reale. È interessante che Gesù dice nei racconti, l'ultima cena, dice: qualcuno di voi mi tradirà. E tutti si domandano: sono forse io? Perché tutti ce lo dobbiamo domandare, ma sono forse io? Sì, perché un pezzetto di Giuda ce l'abbiamo tutti quanti. Perché tutti quanti dobbiamo sperimentare fino a che punto arriva l'amore di Dio con noi. Tutti quanti sappiamo di essere molto fragili e di confonderci e di fare i nostri piccoli piani da quattro soldi che poi ci portano a commerciare anche le cose di Dio. Allora cosa ne deriva da questo? Che quando Gesù ha trattato con benevolenza Giuda, parla della sua gloria, parla di qualche cosa che finalmente loro hanno conosciuto. A questo punto, dice, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Attenzione, il comandamento vecchio è: ama il prossimo tuo come te stesso. Il nuovo comandamento è: amatevi come io vi ho amato. Il punto di partenza non è la nostra capacità di amare, ma la sua. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche gli uni gli altri. Cosa vuol dire? Se ha parlato di Giuda, e ogni discepolo si è dovuto chiedere se è per caso Giuda, ha dovuto pensare dopo, piano piano, nella riflessione che viene dopo, quando hanno capito tutto quello che gli era successo, perché in questo momento sono intontiti, le cose vanno veloci, andranno una sopra l'altra, accatastandosi, e loro dovranno piano piano dipanare la preziosità di quello che hanno vissuto, dovranno capire: siamo stati amati così, perché in fondo tutti lo abbandonano. Da Pietro fino a Giuda sono tutti là dentro, sono tutti dentro questo essere amati senza merito. Cosa è la Pasqua che stiamo celebrando in questo tempo? È il passare dalle nostre povere cose alle cose di Dio, è passare da noi stessi a Lui, e ci si passa nell'amore, ci si passa nella profonda esperienza della sua identità, della sua gloria, che ci fa dimenticare noi stessi e innamorarci di chi ci ama tanto quanto non lo potremo mai amare. Amatevi come io vi ho amato. La forza per amare non è nelle nostre qualità. Quanta gente che si mette ad amare e lo fa sulla base della propria forza di volontà, delle proprie qualità, delle proprie peculiarità, della propria memoria, tutto quello che non ci porta che a noi stessi. Resteremo nel cerchio angusto della nostra sopravvivenza, di quello che siamo. Ma è quando qualcuno ha spezzato quel cerchio della nostra sopravvivenza ed ha fatto irruzione nella nostra vita amandoci all'inverosimile, amandoci come non potevamo pensare di essere amati, allora a quel punto noi possiamo aprirci a un amore più grande. È Cristo che ama in noi, se noi siamo invasi dal suo amore. Noi non siamo chiamati a essere tanto bravi da fare come ha fatto Lui, ma avendo visto la sua gloria, sulla forza dell'amore che Lui ci ha dato, restituire questo amore. Il nostro è un amore di risposta. Il nostro è un amore che è un eco, come uno va in una valle e sente un eco, no? Fa un suono e sente questa voce tornare. Che cosa torna? È la nostra propria voce. E curiosamente uno dice: ma cosa, mi sta parlando questa valle? No, sono io che ho parlato e mi sta tornando indietro. E così Dio fa in noi. Ci ama e noi siamo questa valle povera e vuota, dove però riecheggia la sua voce. E allora noi riusciamo a riamare, perché finalmente abbiamo fatto spazio a questo suono meraviglioso della sua visita. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco, non sapranno che siete bravi, non sapranno che siete coerenti, non sapranno che siete delle persone eccezionali, meravigliose, stimabili, e tutti diranno: mamma mia, quanto siete favolosi. No, sapranno che siete miei. È diverso. noi cerchiamo molto spesso di fare atti di amore dove affermiamo una capacità, la capacità di amare. Noi affermiamo la nostra propria coerenza. La nostra propria coerenza non è che sia propriamente una forza evangelizzativa così convincente, perché se tu sei coerente, e io magari non lo sono, ti guardo e ti dico «mamma mia quanto sei bravo», ma questo non mi riguarda. Se invece vedo in te l'opera di un altro, questo forse mi riguarda, questo altro può lavorare pure in me. Io devo vedere qualche cosa che ti fa identificare come discepolo di qualcuno. Perché vi amate voi due, che siete diversi? Perché vi amate fra di voi? Perché vi perdonate fra di voi? Quando appare questo, appare la Chiesa di Cristo, non appaiono uomini che seguono un'etica, che si sforzano di essere coerenti con una serie di cose buonine e belle e importanti che hanno ritenuto tali. No, appare qualcuno che ha un riferimento, ha un centro che non è più la propria vita. Appare qualcuno che non deve difendere più se stesso perché la sua vita è stata già consegnata ed è difesa da qualcun altro. I nostri atti possono essere anche nell'ambito di una vita ecclesiale perfetta e proprio inappuntabile, tutti atti autoreferenziali, oppure esistono atti che fanno riferimento a Cristo. Quanto è bella l'umiltà quando appare. Vediamo nel Santo Padre l'umiltà e siamo tutti allegri, siamo tutti consolati. Vediamo un riferimento a qualcuno di più grande, vediamo che c'è qualcuno che non ha bisogno di difendere se stesso, perché vediamo qualcuno il cui centro nella vita è un altro, è un discepolo. Non possiamo che essere aperti alla fede. Come è bello questo, come è bello vedere qualcuno che ama non perché ha deciso per un progetto di non so che genere di fare questo o quello, ma perché non può che rispondere a qualcuno di cui parla sempre, non può che parlarne perché ne è preso, ne è catturato, ne è gioiosamente schiavo, diciamo così, come diceva San Paolo. Io, il prigioniero di Cristo, prigioniero di legami che non sono catene, ma di legami che sono la gratitudine, la gioia, la voglia di seguirlo. Ecco, avere amore gli uni per gli altri. Noi siamo chiamati certamente a capire che alla fine tutto il centro della nostra attività, se non è amore, è robetta. Se non è amore cristiano, amore che parla di Cristo, amore che ama come Cristo, che fa presente quella gloria di Cristo, che è l'amore anche a chi ci fa del male, l'amore a chi parla male di noi, l'amore a chi ci tradisce, l'amore a chi magari ci fa soffrire, anche fisicamente. Altrimenti, ma che cos'è mettere in piedi orpelli liturgici di non si sa che genere, catechesi splendide che chiamano folle, sistemi ecclesiali organizzatissimi di tutto il genere che ci pare, ma non compare l'amore di Cristo? L'amore che solo Cristo sa dare, l'amore che è unico, si è manifestato splendidamente nella croce di Cristo. Questo è proprio unico del cristianesimo. Cerchiamo nelle altre religioni tante cose simili per poterci anche stimare sicuramente, ma l'amore al nemico, tanto raro a trovarsi anche all'interno della Chiesa, quello è il senso vero. È l'unicità vera del cristianesimo.
E siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio. In queste settimane vi stiamo riproponendo il ciclo dedicato ai cardini della vita buona, le virtù cardinali. Domani potrete riascoltare il secondo incontro dedicato alla giustizia. È tutto, da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.